Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao e benvenuti nella puntata numero 119 del Pointer Podcast. Oggi siamo in una formazione un po' particolare, nuova rispetto al solito, perché insieme a me c'è come al solito Eugenio. Nelle ultime puntate c'è sempre stato lui. Ciao Eugenio.
Ciao, ciao a tutti.
Come è stata consuetudine nelle ultime puntate, manca Alessandro, vi promettiamo che sarà nella prossima, ma abbiamo chiamato un sostituto, che è Antonio Pitasi. Ciao Antonio.
Ciao ragazzi, grazie per avermi ospitato e, beh, sorpresa per chi si aspettava Alessandro invece.
Non me ne voglio Antonio, ma non è lui oggi la star della puntata, perché abbiamo qua con noi ospite al Pointer Podcast, Matteo Collina. Ciao Matteo, grazie di aver accettato il nostro invito.
Ciao Luca, ciao, sono molto contento di essere qui, è molto, molto carino poter parlare un po' della mia esperienza ai miei compatrioti, che normalmente mi intervistano in inglese, quindi mi piace raccontarmi un po' anche in italiano di tanto in tanto.
E per iniziare un po' a raccontarti, ti lasciamo subito la parola per dirci un po', per parlarci un po' di te, qual è stato il tuo percorso, qual è il tuo background, e poi parleremo un po' di tutto, più nel dettaglio.
Allora, da dove vuoi che cominci? Perché qui possiamo partire da far far away e posso raccontare subito gli ultimi passaggi. Beh, faccio un riassunto breve, ok? Breve. Cominciamo da tanto tempo fa. Nella lontana Forlì, dove mia città natale e mia città dove sono cresciuto, non Natale, dove sono cresciuto che mi ha dato le origini, se vogliamo, ho iniziato a scrivere codice. In realtà ho iniziato a guardare mio papà che scriveva codice quando gli stavo in braccio. E questo più o meno, mio papà copiava i giochi dalle riviste sul Commodore 64, perché quello era il metodo di diffusione. E questo un po' tradisce la mia età, ecco, tradisce che forse non sono più un giovincello, ecco. E io sostanzialmente ho sempre avuto un computer in casa, ho sempre visto la programmazione sin da quando ero veramente, veramente piccolo. Sono più di 30 anni che scrivo software, la cosa inquietante, ok, se vogliamo, è abbastanza inquietante. Non ricordo di aver imparato quando, come io abbia imparato, ok, più o meno ho dei ricordi, però molto molto vaghi, e quindi io ho sempre avuto la tastiera sotto le mani, ecco, per darvi un'idea anche della mia passione poi per le tastiere meccaniche, perché appunto mi ricordano la mia infanzia, tanto per dirne una. Detto questo, passano gli anni, ho fatto l'università a Bologna, Alma Mater Studiorum nel cuore, in quella che chiamo la salita al colle, ok, in la facoltà di ingegneria in cima a un colle a Bologna, e quindi tutte le mattine salivi in cima al colle, questi 100 metri in salita atroci, capito? Poi facevi qualche rampa di scala perché gli ascensori non ci sono, e quindi arrivavi con un po' affannato in cima, ok, carico come un somarello anche, perché c'è il portatile, libri, appunti, insomma tutta una serie di cose. E dopo questo ho fatto la mia triennale, ho fatto la mia laurea specialistica, ci ho messo un anno in più, quindi tanto per dirvi è abbastanza normale. Poi dopo ho lavorato un anno in un'azienda di consulenza qui vicino, e poi sono tornato a fare sono tornato in università, perché sostanzialmente quello che ho visto nel mercato del lavoro non mi piaceva, e quindi ho cercato di meglio, e anche se contrattualmente è peggiore, ecco, avevo un contratto a tempo indeterminato, andare a fare il dottorato di ricerca da un punto di vista puramente economico non era di certo gratificante, però comunque molto molto gratificante sotto altri punti di vista. Nel mentre ho provato ad andare a lavorare per Google, altri, ho fatto colloqui, ho fallito tutto, cioè nel mentre ho provato ad andare a fare un MBA, per fortuna che non mi hanno preso, cioè immaginatevi un po' quando uno è un ventenne, forse lo sapete meglio di me, ecco, che ha un po' di dubbi e crisi esistenziali su dove vuole andare. E poi in realtà sono riuscito a infilarmi dentro, tornare in università, cosa che è stata un po' la mia salvezza da questo punto di vista. Ho fatto un dottorato di ricerca focalizzandomi un po' a cavallo tra informatica, elettronica e telecomunicazioni, e lavorando in questo campo dell'Internet of Things che si siede un po' tra queste varie, tra queste tre discipline, ecco, per cui questo ibrido, e lavorando più sulla parte software, però con tanta felicità. Nel mentre ho lavorato tutto il ero da solo, dovevo scrivere una montagna di software, e quindi l'ho scritto usando Node.js. Questo era il lontano 2010-2011, capite? 2012, ecco, capite che non eravamo in tanti, ok? E sono diventato un esperto di Node senza neanche pensarci, ecco. Senza neanche pensarci troppo, e a valle di tutto questo sono riuscito a, dopo che ho finito il dottorato, dopo che è finita la borsa di studio, ok, ho cominciato a lavorare part time per un'azienda che si chiamava Nearford, perché appunto bisognava, come dire, come si suol dire, sbarcare il lunario, ecco, questo è, quindi lavoravo part time, lavoravo 6 ore la mattina e scrivevo la tesi 6 ore al pomeriggio. Sono 12 le ore, sì, questa era stata la vita da dottorando, capito? E quindi facevo sta combo mostruosa, anche perché poi dopo un po' la tesi non ne puoi più, capito? Cioè vuoi andare a tagliare la gola a qualcuno, capito? Cioè diventi un serial killer, capito? E a falle di tutto questo poi sono finito a lavorare dentro Nearform full time, anche perché nel mentre avevo cominciato a parlare alle conferenze Node.js, avevo parlato a NodeConf, avevo conosciuto tutta una serie di realtà nel mondo, e diciamo che tramite Node sono riuscito un po' a fare quello che era il salto da fuori dal mercato del lavoro italiano, ecco. Dopodiché sono stato in Nearform, eravamo 14 quando ho iniziato, me ne sono andato a metà giugno, che eravamo 262 per darvi un'idea, e l'ho aiutato a crescere l'azienda, ho fatto carriera lì, sono arrivato Chief Software Architect, poi mi sono detto che insomma volevo fare altro e altro fatto, ecco. Oggi sono CTO, co-founder e CTO di Platformatic, una startup. Non so quando questo podcast verrà rilasciato, per cui probabilmente nel mente avrò già annunciato, rilasciato alcuni prodotti, rilasciato alcune cose, quindi andate su platformatic.dev e date un'occhiata ai nostri servizi e ai nostri prodotti open source, perché ci saranno tante cose molto carine per tutti voi.
Per quanto riguarda il percorso, hai nominato il dottorato e ne ha parlato anche, diciamo, evidenziando fattori positivi, insomma, di questo periodo che hai passato all'università facendo il dottorato. Ti volevo fare la domanda classica: rifaresti la stessa scelta? Mi sembra che la risposta, da quello che hai detto, sembra di essere sì. In cosa secondo te ti ha aiutato? Cosa ti ha dato?
Allora, rifaresti la stessa scelta? Adesso su questa risposta ti devo articolare, perché non è... gli errori di fondo erano precedenti. In particolare, una delle cose fondamentali per chiunque voglia affacciarsi sul mondo del lavoro a livello di, come nel settore del software, ma anche non del software in generale oggi, è fondamentale avere una ottima, avere una capacità di inglese in cui tu riesci a lavorare. Se no sei tagliato fuori automaticamente fuori dalla fetta più grande del mercato. È fondamentale saper scrivere in inglese, è fondamentale saper esprimere le concetti tecnici in maniera dettagliata, è importante saper ricevere critiche, è importante saper ricevere, insomma, sostanzialmente lavorare, ok? Lavorare ai massimi livelli richiede tutto questo, ok? E quindi è fondamentale poi averle queste cose. Io non ce le avevo prima di fare il dottorato, ecco, quindi dal mio punto di vista a me il dottorato in maniera abbastanza cosciente, ho preso un dottorato che aveva un periodo obbligatorio all'estero di 6 mesi che ho passato in Irlanda e mi è servito per colmare queste lacune, ok? Non perché mirassi a fare carriera accademica o altro, ma perché avevo bisogno di, in prima battuta, lavorare in un contesto più anglofono, se vogliamo, e dall'altro lato poter fare sostanzialmente, cioè l'autonomia di un dottorando è, se lo fate bene poi, perché non tutti i professori la vedono allo stesso modo, è massima, tra virgolette. Cioè tu come dottorando sei responsabile del tuo tempo, delle tue, delle ore che fai, di dove stai, di come lavori, sei responsabile di tutto, ok? In ultimo sei responsabile delle tue ricerche, ok? Chi ti dice il contrario non sei un dipendente, ok? Sei un borsista. Tant'è che non è lavoro il dottorato, ok? Nelle carte che viene scritte c'è scritto che non è lavoro. Okay. No, lo voglio sottolineare perché talvolta alcune realtà è diversa questa. So per certo che in alcune realtà è diverso, ok? E vi posso dire che io ho avuto un'esperienza positiva. C'è da dire anche che io nel mentre lavoravo part time per un'azienda facendo lo sviluppatore web, perché ancora qui bisognava, come dire, sbarcare un po' il lunario, perché è arrotondare, perché con la magra borsa del dottorato sarebbe stata tirare un po' troppo la cinghia, ecco, per cui nel mentre io fa la...
Sì, ne so qualcosa.
Hai capito, per cui ecco, era comunque un'azienda collegata all'università, collegata ai professori, eccetera, eccetera. Però io sono stato molto, per me è stato molto, molto positivo. I problemi sono a monte, ok? Cioè il discorso è che sviluppare competenze di inglese di primo livello in modo da poter esprimere i concetti tecnici in inglese e fare pratica di questa cosa in Italia non si fa, ok? E quindi è un problema enorme. Imparare a fare presentazioni tecniche, a presentare un concetto tecnico in lingua non te lo insegna nessuno, ok? Sono tutte cose che ti servono poi, e poi sono tutte cose che tu poi le devi fare durante il mio programma era un programma puramente in inglese, per darvi un'idea in che cosa mi sia infilato. Quindi ecco, questo è fondamentale dal mio punto di vista. L'esperienza è stata fondamentale per me in quel momento, era stata assolutamente la scelta giusta. Tornassi indietro ovviamente farei tante scelte diverse prima, non... Per cui non... Okay. Cioè, del tipo, ne ho laureato, la formazione che hai in Italia, che ho avuto io dall'Università di Bologna, è ottima da un punto di vista tecnico. Quindi avrei potuto prendere anni bagagli e andare immediatamente e lavorare a Londra o in America o immediatamente con quello che sapevo fare. Cosa mancava? Mancava la comunicazione. Ok? E mancava il saper lavorare, mancava esprimersi, eccetera, eccetera, eccetera. E questo mancava saper fare i colloqui, capito? Non, cioè, come dire, cose, avere la prontezza di riuscire a leggere un certo tipo di colloquio e di esprimere determinati concetti tecnici durante un colloquio, capito? È roba tosta, non è proprio facilissimo. Ecco, tutto questo cambierei tante cose prima, ok? Comincerei prima a fare open source, per dirvi, comincerei prima a fare. Per non trovarmi a prendere quella scelta, ecco. Però detto questo, tanta roba, ecco.
E andando avanti un po' nella linea temporale, 2016, se non sbaglio, nasce Fastify. Com'è nata l'idea di sviluppare questo progetto? E quando è nata, avevate già l'idea di quello che sarebbe diventato poi?
Com'è nato? Facilissimo. Io per 8 anni e mezzo della mia vita ho fatto il consulente informatico Node.js ai più alti livelli. Ho fatto consulenza per una certa percentuale abbastanza alta delle Fortune 500, se vuoi. Cioè, in parecchie ci ho messo... so per certo che quasi tutte usano del software che alla fine, per un verso o per quell'altro, scritto io ad oggi ho circa 12 miliardi di download su NPM all'anno, una roba smodata di sto tipo, capito? E per cui lo dico sempre, vabbè, insomma, la possibilità è che tutti gli sviluppatori al mondo girano del software che ho scritto io, ok? A questo punto siamo vicini al 100% delle persone. Come è nato Fastify? Ok? E questa è la cosa importante. Quando facevo il consulente, stavo facendo, vedevo, ho visto tanti progetti e mi sono reso conto immediatamente che i framework per Node.js mancavano di determinate caratteristiche. Ci voleva qualcosa che fosse veloce, ci voleva qualcosa che però avesse una developer experience completa. Ad esempio, Express, che è il leader di mercato, se vogliamo, non offre un logger integrato, ok? Quindi devi aggiungerci un logger. Da un punto di vista più pragmatico, l'implementazione di Express è sbagliata, è un'implementazione non corretta. Se siete, poi parlo con un dottorato, gente che insomma ha un background un po' più accademico e quindi riesce un minimo a apprezzare. L'architettura è sbagliata, si basa tutto sull'architettura. Express è creato, è scritto, funziona facendo la sostituzione di prototipi. Cioè, in JavaScript sapete che c'è l'eredità prototipale, non c'è class, ma è finto, capito? L'eredità si basa sull'eredità prototipale. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu hai un oggetto il cui prototipo è un altro oggetto, sostanzialmente ha un link all'oggetto padre, ok? E in pratica tu hai l'Express, ogni volta che ricevo una richiesta da Node Core, prende la richiesta, ok, e gli cambia il prototipo, aggiungendoci roba sua. Questo causa tutta una serie di problemi, complicazioni, rallentamenti, che proprio, cioè... e deve fare per funzionare del gran monkey patching di funzionalità di Node Core. È veramente un... come dire, mentre la user experience è ottima, da un punto di vista tecnico, Express non mi piace, ecco. Ok, non è qualcosa in cui io sono che a me piace o che io vorrei, che io raccomando. Per cui è nata vedendo questo, vedendo queste cose sul mercato. L'altro aspetto che invece era molto più importante, è forse più importante da un certo punto di vista, è che prima di Express i principali framework per Node.js precedenti avevano tutti dei modelli di sviluppo basati sul benevolent dictator, se vogliamo. Non so quanto avete familiarità col concetto, ok? Immaginatevi il padre padrone della tecnologia, ok? E in particolare okay. Express è mantenuto da una persona e non vuole nessun altro che lavori con lui, sostanzialmente. Tu immaginate, siccome è il maintainer, decide lui e decide io non voglio nessun altro che ci metta le mani. Il problema è che creare un framework web e mantenerlo è un lavoro gigantesco, ok? E a un certo punto non ci riesci a star dietro perché c'è troppo lavoro, capito? Hai bisogno di avere un team di persone. Quindi la soluzione che ho preso, la soluzione, secondo me l'intuizione è giusta, è no, guarda, io faccio una cosa estremamente open source, con una governance estremamente collaborativa, dove in generale, se tu mandi una contribution, io faccio di tutto per far sì che questa contribution venga accettata. E quando è nato? E arriviamo a quando è nato Fastify. Fastify non si chiama Fastify all'inizio, ma è nato a Bologna. quando ho ottenuto un corso tanto tempo fa con un'azienda che si chiama Avanz Scoperta, un corso di Node.js. Uno dei partecipanti mi chiese: ma io vorrei cominciare a fare open source, mi puoi consigliare qualche progetto a cui collaborare? Guarda, io vorrei fare un nuovo framework web, è completamente una roba, c'è un sacco di lavoro, ma se ti piace HTTP o vuoi studiare HTTP imparerai un sacco. E ho detto: ah, ci sto. E lì è nato Fastify, ok? Diciamo che io non mi sarei mai imbarcato da solo perché era troppo lavoro, per cui è nato quando sono riuscito a convincere qualcuno che era giusto farlo. Avevo fatto un po' di commit, il nome iniziale di Fastify era Be Open, per darvi un'idea del concetto di base.
Ok.
Mi avevi chiesto anche un'altra domanda. Avete idea di quello che poi sarebbe esatto. diventato? Allora, l'obiettivo era quello. Ero fermamente convinto della strategia. Che poi lo sarebbe diventato meno, non lo so. Ecco, questo ci speravi, capito? È un'idea, la sviluppi, la porti avanti. Per dirvi, l'idea fulcro di Fastify si basa sulla co-ownership del framework con la community. Quindi è del tipo: se hai un baco, è anche il tuo baco. Okay? Tu non mi stai pagando, e quindi siccome tu non mi paghi, se mi paghi anche il mio baco, tranquillo, te lo fisso io. Se non mi paghi, sarà anche il caso che te lo fissi tu, perché di certo non è il mio. Ok, quindi è il tuo baco, non il mio. E quindi nasce un concetto di co-ownership, di community e di co-maintenance. Questa è un po' la cosa. E questo modello, ovunque l'abbia visto applicato negli ultimi, in tutti i progetti open source, è risultato essere estremamente positivo, estremamente vincente. Ok. Considerate Node.js, cioè Node.js è il primo principe che ha adottato questo, il primo sistema che abbia adottato questo modello, ok? Ha anche dei limiti intrinseci questo modello, non è che è tutto rose e fiori, perché appunto ha bisogno di qualcuno che poi setti la vision del progetto, per cui questo ha anche degli aspetti negativi, specialmente su Node.js. Detto questo, però diciamo che, insomma, ci speravo.
Ma curiosità su quest'ultima cosa. Dopo quanto un progetto diventa, tra virgolette, non autosufficiente, ma dopo quanto le persone si autorisolvono i bug? Cioè, immagino che tu e l'altra persona abbiate portato molto avanti il progetto prima che ad un certo punto siano arrivate le persone.
Allora, siamo stati sostanzialmente noi due fino a... parecchio, ok? Parecchio, ho iniziato a fare i primi talk subito nel 2016-2017, poi dopo le prime persone sono cominciate ad arrivare qualche anno dopo, ecco. Adesso il progetto è sostanzialmente autosufficiente, nel senso che io faccio, a parte dei bachi io li chiamo i bachi atroci, ok, di cui non mi occupo io, normalmente fa quasi tutto la community, ecco. È quasi in autopilot da questo punto di vista, che è fenomenale da vedere, perché quando hai un release che ha commit da 20 persone, di cui 10 sono first time contributor o analogo, vuol dire che il progetto sta andando benissimo, non bene, ok? È una gioia da vedere, quindi è giustissimo. Però appunto hai feedback ottimi. Contate che la strategia che è stata fatta, io ho sostanzialmente preso tutta una serie di funzionalità di Fastify, che è diciamo, come dire, i panni sporchi, e sono stati messi in degli altri moduli separati. Quindi la roba più difficile è tenuta in un particolare, un paio di moduli non dentro Fastify, che Fastify usa,
okay.
Che su cui, oggettivamente parlando, in pochi mettono le mani, ecco. La parte più ostica di Fastify è le due parti più ostiche. Su una delle parti più ostiche abbiamo dei abbiamo ricevuto dei contribution, delle contribution anche significative. Sull'altra tanta gente ci mette le mani nei capelli, perché è veramente, veramente, veramente difficile.
Per curiosità, quali sono queste due parti più?
Allora, le parti più toste sono la prima, su cui abbiamo avuto delle contribution anche importanti. Di recente abbiamo anche aggiunto un altro contributor, è il router. Fare HTTP routing sembrerebbe una roba semplice, in realtà è una roba relativamente difficile e che richiede delle competenze algoritmiche importanti, perché di base, per darvi un'idea, questa è anche una delle feature di cui Fastify si distingue dalla concorrenza, se vogliamo. Fastify utilizza una struttura che si chiama TRIE, ok? In particolare un radix prefix tree. Questo tree è una struttura dati che ti consente accesso molto veloce per fare delle prefix search, sostanzialmente, ok? Contate anche che però una tree normale avrebbe un carattere alla volta. La radix prefix tree crea appunto dei nodi con i prefissi comuni, tanto per renderla ancora più complicata. In realtà tutto facile quando vai a matchare un livello alla volta, capito? Il problema, la cosa diventa complicatissima quando cominci ad avere il supporto per le regular expression, quando cominci ad avere il supporto per i parametri, quando hai supporto per le wildcard, quando hai... e tutta una serie di altre cose che ti rendono il mix del tutto. Cosa fai quando hai da un lato un parametro e dall'altro lato una wildcard che sono... fratelli, e come le matchi, come è scritto, diventa algoritmicamente molto complicato, capito, da smazzare. Però abbiamo avuto delle contribution, tra l'altro grazie Ivan, ciao, probabilmente non lo sentirai mai questo podcast, ma ti voglio tanto bene, che Ivan Timoshenko è di base in Ucraina e da inizio anno lui contribuisce al mantenimento di Fastify in una situazione anche, come dire, di vita non proprio facilissima, e in particolare ha sistemato tutta una serie di problemi storici dentro Find My Way, che è il router. L'altro componente che su cui invece sostanzialmente non mette le mani quasi nessuno, ok, è Avvio, che è la parte più antica di Fastify, ok? Avvio nasce prima di Fastify. Avvio è il plugin system. Avvio nasce, nasce nel 2000 e tra la fine del 2015 e il 2016, ok? Perché nasce quando io prima stavo lavorando su un framework che si chiamava Seneca, che era scritto dall'allora CTO di Nearform. Seneca aveva un plugin system bellissimo, ok? Molto flessibile, da cui Fastify erede da tutte le proprietà sostanzialmente, che però aveva alcuni problemi, ok? Alcuni bug, in particolare sulla gestione degli errori, dei problemi strutturali importanti. E a un certo punto mi sono messo a fixarlo, poi la pull request non è stata mergiata perché era molto breaking, eccetera, era un cambiamento troppo importante. Resta il fatto che ho preso quell'attività di ricerca che ho lì e ho creato Avvio, che è questa libreria. Avvio non si chiamava Avvio all'inizio, ma aveva un nome non enterprise friendly, per cui è stato cambiato. E la libreria si chiamava inizialmente Boot in the Arse, letteralmente calcio nel culo, ok? Perché appunto la pull request iniziale che doveva andare non era stata accettata, per cui era, come dire, la libreria si chiama Boot in the Arse perché era calcio nel culo, ok? E poi diventò semplicemente Avvio, perché che è anche una citazione con Windows, cioè dai, è bello, è una di queste robe, capito? È roba arsgogolatissima, devo dirvi la verità, perché in sostanza ti consente di fare il caricamento deep first di plugin in maniera sincrona. A ogni momento puoi stoppare, tra virgolette, l'esecuzione e aggiungere nuovi plugin nel mentre, nel mezzo del grafo, ok? Tanto per darvi un'idea della roba, della semplicità del tutto, capito? Ed è tutto, il problema è la cosa non è, se fosse sincrono tutti i santi aiuterebbero, la cosa difficile è gestire tutto questo nel mondo asincrono, ok? Nel mondo asincrono di Node.js. È diventato super complesso perché all'inizio gestiva solo le callback e dopo ha aggiunto anche le promise e gestisce sia le callback che le promise. Sostanzialmente mi sono inventato un'astrazione ancora di un livello più alto di entrambe che gestisco, con cui gestisco entrambe le cose. Tanto per darvi un'idea della semplicità che c'è dietro sto giocattolino, capito? Resta il fatto che è un plugin system generico con tutte le feature che tu ci puoi immaginare, che ti consente tra l'altro l'incapsulazione, per cui tu puoi avere una sottoapplicazione che è completamente incapsulata rispetto da altre microapplicazioni, quindi ognuna di queste può avere le sue dipendenze, i suoi moduli, le sue cose e non si parlano tra di loro, ma in Fastify insistono entrambe sullo stesso radix prefix tree. E la combinazione tra queste due cose ti crea la possibilità di dire: io ho un subtree di un'applicazione, questo subtree ha le sue proprietà specifiche, i suoi comportamenti specifici, quest'altro subtree ha comportamenti specifici completamente differenti, per cui posso avere una parte con autenticazione, una parte senza autenticazione, e funziona tutto in maniera indipendente senza side effect tra di loro. E questa è una di quelle cose che prima non era possibile con Express. Per darvi un'idea di Express come funziona, Express, quando tu fai le route o i middleware eccetera eccetera, lui li esegue tutti dall'inizio alla fine e vede quello che matcha. Questo è l'algoritmo di routing di Express, per darvi un'idea della sofisticazione della cosa, capito? Quindi che ci sta, ok, è molto semplicistico, ok, però ha i suoi limiti, ecco, per cui semplicità, facile da capire, tutti i santi aiutano, bellissimo, ok, dall'altro lato limiti oggettivi di un algoritmo che insomma non è all'altezza.
Beh, tutto questo è sicuramente molto affascinante. Cosa diresti che sono le differenze principali tra Fastify e Express, o magari anche altri framework, se esistono altri framework che potrebbero competere con Fastify?
Allora, la differenza principale rispetto a Express è che Fastify è un pochino più opinionated di Express. In particolare, Fastify ti dice che per il login tu usi Pino, ok? E se non usi Pino per il login stai sbagliando tutto, ok? E te lo dice chi ha creato Pino. Non te lo dice solo chi ha creato Pino, ok? Ma te lo dice... Sai perché vi dico che Pino è il migliore da sto punto di vista? Perché se funziona bene per la scale di Netflix, funziona bene per tutti. Adesso io l'ho buttata lì, e quindi pensate che quando voi accendete Netflix, ok, che fa tada, ok? Lui sta loggando delle righe con Pino. Come lo so? Perché quelli di Netflix normalmente mi aprono dei bug con delle riproduzioni assurde, del tipo che: ah sì, hai cambiato il valore di una costante, questo ci ha costato $500,000 in macchine prima che ce ne accorgessimo. Capito? Lavorano a una scala pazzesca, per cui, come posso dire, è super battle tested ed funziona a una scale enorme e funziona benissimo, devo dirvi la verità, ok? Per darvi un'idea del problema, logging è un problema fondamentale, ok? La maggior parte delle applicazioni loggano, e se tu loghi male sei lento, perché stai loggando troppo, stai loggando troppo poco, stai loggando con una rate giusta, sbagliata. Cosa fai se la tua applicazione produce più log di quelle che il tuo downstream può assorbire? E come ti comporti in questo caso? Questo è un problema che puoi avere solo oltre una certa scala, ma è un problema reale che molte applicazioni, che succede prima di quello che tu pensi, perché tu a valle hai un disco, un database quando loghi, per cui a un certo punto quello è saturo, e quindi dove te li metti questi log? Devi prendere decisioni. Okay. E con Pino puoi gestire tutte queste cose qui in maniera avanzata, ma anche un API molto semplice, che il caso base funziona. Quindi io scrivo la mia applicazione con caso base, poi so che sotto posso accedere a tutta una gamma di funzionalità che altrimenti non avrei. E, cos'altro? Questa è la prima. L'altra cosa è quello, il routing, come ho detto, è una caratteristica fondamentale. Il sistema plugin, che l'ho già citato. La cosa che manca e di cui non abbiamo parlato è la metaprogrammazione. Express non ha, siccome è, come se posso dire, le route non sono altro che una serie di regular expression attaccate a delle funzioni, ed è bruttissimo. Io ribadisco che è veramente brutto questa cosa, ok? È una serie di regular expression attaccata a delle funzioni. Queste regular expression vengono checkate una per volta. Quindi tu non hai sostanzialmente informazioni, Express di per sé non hai informazioni su quello che ci sta dentro, ok? In Fastify invece tu puoi avere completo controllo di quello che succede, delle route che vengono aggiunte alla tua applicazione. Per cui tu puoi fare quella che si chiama appunto metaprogrammazione, cioè tu puoi scrivere un plugin, una libreria open source che sulla base delle route che sono presenti fa determinate cose. Questo rende possibile, per esempio, creare automaticamente le definizioni OpenAPI e Swagger in maniera automatica per la tua applicazione. Tu semplicemente crei le route e magicamente vengono fuori, tutte queste cose nasce spontaneamente dal nulla. Funziona benissimo. L'altra cosa che funziona molto bene, che a questa cosa servono per poter aggiungere, per esempio, alcuni dell'autenticazione o altri comportamenti o altri side effect, tracing, tu puoi aggiungere tutto quello che vuoi in maniera completamente trasparente perché è la metaprogrammazione. Per dirti, ho anche creato un modulo che automaticamente, sulla base delle route che vengono definite, ti crea anche l'equivalente GraphQL, per cui tu crei, definisci le route e automaticamente lui ti genera lo schema GraphQL in maniera automatica sulla base della metaprogrammazione, per darvi un'idea della tra virgolette potenza della cosa. E l'altra cosa che manca, ma last but not least, okay? Fastify è molto security minded, ti fornisce la validazione out of the box, cosa che il solito discorso la maggior parte dei developer non fanno validazione degli input. Questa è una di quelle robe che non si capisce perché, ma è uno dei, tra l'altro è la mia domanda tipica di tutti i colloqui, io chiedo OWASP alle persone, ok? E quindi se tu non sai, ti faccio qualche domanda e se non sai di cosa stai parlando, insomma, abbiamo dei problemi. Quando tu fai applicazione web, tu devi sapere che stai ricevendo dei dati da degli attacker, sostanzialmente, da delle persone che sono dei malintenzionati. Quindi devi verificare che tutti gli input siano giusti e quello che ti aspetti. Tanta gente non lo fa ed sono pieni di colabrodi, capito? Io normalmente quando facevo consulenza mi trovavo sempre a beccare 4-5 vulnerabilità maggiori, ma proprio in 5 minuti, capito? È un attimo, perché se non sono delle vulnerabilità maggiori sono delle violazioni GDPR o altre robe, capito? Poco simpatiche. E tutto questo si basa su JSON Schema, che è basato, che è un po' la specifica poi alla base anche di OpenAPI e Swagger, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui queste, secondo me, sono le feature fondamentali, e nessuna di queste è Express la fornisce.
Oltre a Express, ci sono altri framework degni di nota o che potrebbero competere, diciamo, su questi aspetti?
Sì, ci sono. Il framework più, da un certo punto di vista, che ha quasi tutte le stesse feature, è API. API è una delle fonti di ispirazione di Fastify per alcune cose, ma API ha un API un po' più contorta, se vogliamo, non contorta, ma meno developer friendly rispetto a quello che è Fastify. Fastify ha un API molto più ispirata da Express, se vogliamo, e da quel tipo di developer experience. Però Fastify ha tutta questa parte di sicurezza da API. Contate che, per esempio, Fastify automaticamente fa un sanity check su tutti i dati in input per evitare che un dato in input possa ti protegge automaticamente dalle prototype pollution. Cioè tu mandi un oggetto, un JSON, il JSON viene automaticamente sanificato per evitare che tu mandi una, che possa essere, quell'oggetto possa essere usato per una prototype pollution. Express non lo fa, API lo fa. Cosa c'è sopra? Questo è lo stesso livello di Fastify. Koa non è equivalente a ancora meno cose di Express, per esempio, per darvi un'idea delle cose che sono popolari. Chi c'è più sopra di Fastify? C'è un framework che si chiama Nest, che è un meta framework, se vogliamo, può usare o Express o Fastify sotto, però combina un ORM e un ORM, e a me gli ORM non piacciono. Gli ORM sono, secondo me, la fonte di ogni male. A breve a NodeConf parlerò del Why I'll Never Use an ORM. E l'ORM è Object Relational Mapping, in pratica sono questi oggetti che ti creano, che ti consentono di lavorare bene con il database. Qual è il succo, il problema degli ORM? Il problema di ORM è che spesso, perlomeno nella maggior parte dei modelli, delle implementazioni che ci sono in circolazione, ok? Tipicamente sono in realtà degli object relational model, hanno il problema ti creano queste entità che si chiamano model. Cos'è un model? Il model è la class person, ok? O la class page, o la class category. Il problema delle classi, il problema degli oggettoni, è che vanno a incorporare all'interno dell'entità che noi andiamo a scrivere sul database, ok? Cioè la rappresentazione della mia riga sul database è un oggetto con del behavior attaccato. Il problema grossissimo, e questo è uno dei problemi fondamentali, è il fallimento, se vogliamo, dell'object oriented programming, è che in realtà oggetti e dati e comportamento non stanno bene insieme, ok? E purtroppo è una delle... in particolare in un sistema distribuito tu non li vuoi avere insieme. Tu vuoi avere che i tuoi dati sono semplicemente dei messaggi, ok? E le funzionalità sono implementate come scambio di questi messaggi. Perché un oggetto con delle funzioni attaccate non è serializzabile. Non è che ti posso mandare un oggetto con delle funzionalità attaccate, capito? O perlomeno gente ci ha provato, ma stendiamo un velo pietoso su Corba e compagnia bella, capito? Java RMI possiamo andare entrare in dei mondi poco belli, ecco. E questo è un po' il succo. Per cui, appunto, per quanto molto ti consentono di avere molto, hanno molto appeal, ecco, questo tipo di cose, in realtà, secondo me, sono sbagliate. L'altro aspetto è che utilizza molto i decorator di types, che sono tutta una serie di cose che a me, troppa syntactic sugar che a me non piace. Però esiste ed è sopra, se vogliamo, da un certo punto di vista un competitor.
Hai nominato, vabbè, abbiamo parlato di Fastify, hai nominato Pino, mi viene in mente MQTT.js, probabilmente un sacco di altre cose che hai fatto tu. Praticamente chiunque si avvicina minimamente a Node vede qualcosa scritto da te. E quello che volevo chiederti è, innanzitutto, come ci si sente a sapere che praticamente tutto il mondo degli sviluppatori Node, JavaScript usa qualcosa scritto da te? E poi perché così tanta contribuzione su Node? Cioè, c'è un motivo in particolare? Ci sei trovato? Oppure avevi proprio una visione specifica su questo?
Avevo a vari aspetti. In realtà l'aspetto... Io ho capito che Node era il cavallo vincente in un momento solo. In realtà non me ne fregava niente di Node. Io ho capito che NPM era il cavallo vincente. NPM e Node.js e NPM... in particolare Isa Schuller e altri, hanno risolto il problema del riuso del software. E questo, da un certo punto di vista, uno potrebbe scriverci un paio di paper, capito, su sta roba, a spiegare il perché, perché è stato, diciamo che è nato come accident, se vogliamo, ok? Hanno risolto il problema dello sviluppo software. del riuso del software. Tu dici che cosa risolve Node.js? Node.js, la combo Node NPM, ha avuto successo perché ha risolto il problema del riuso del software. Perché? Si dice, adesso c'è il meme che gira, che Node Modules è più pesante del buco nero, ok? È giusto, è corretto, e vuol dire che funziona, ok? Perché? Perché ha risolto il problema di fondo. Che cosa ti bloccava, che cosa bloccava il riuso del software nel mondo Java o .NET o altri? Il problema di fondo, per esempio, in Java o .NET o tutti questi altri sistemi, o anche quelli Python, PHP, eccetera, è che il namespace delle dipendenze è globale. Cosa vuol dire? Vuol dire che se tu carichi due versioni della stessa libreria, ok, o anche C++, nel senso, se io ho scritto una libreria e voi avete scritto una libreria, ok, e vogliamo usare una terza libreria, noi dobbiamo essere d'accordo, dobbiamo essere compatibili con questa terza libreria, entrambi, alla stessa versione. Questo vuol dire che, sostanzialmente, se non siamo d'accordo, scoppia tutto, ok? Perché il mio software non funzionerà mai. E questo causa tutta una lunga serie di problemi, per cui c'è bisogno di class loader o SGI, cose variopinte per risolvere questo problema. In realtà con Node NPM tu puoi avere la stessa libreria quante volte vuoi e il problema non esiste. E questo è come avere un superpotere, capito? Perché io posso usare una libreria senza preoccuparmi delle dipendenze di quella libreria. Cosa che prima non era, con il mondo Java, se vogliamo, o .NET o altri, non era possibile. Okay? O in alcuni linguaggi non è addirittura possibile per niente, perché per poterle, se devo un linguaggio binario compilato, il namespace poi lo dei simboli è tutto insieme, capito? Per cui non è neanche possibile farlo, capito? Cioè, proprio ci sono anche dei problemi di natura più tecnica a livello di astrazione a cui funziona. NPM più Node.js ha risolto questo problema, per cui, avendo risolto questo, secondo me è fondamentale, ecco. Ok? E avendo risolto questo problema ha avuto l'esplosione che ha avuto, e mi ci sono buttato perché ho capito subito le potenzialità. Nessuno c'era riuscito prima a risolvere il problema di sviluppo software e del riuso del software, e non sembra che tanti ci siano riusciti anche dopo, perché in realtà, se voi guardate il numero di download dei vari marketplace, ok, il numero di moduli disponibili sui vari marketplace, sui vari registri, in realtà NPM è l'unico a quella taglia lì, è l'unico con quel livello di crescita lì, e sta tuttora accelerando senza colpo ferire. Gli altri runtime che sono emersi, Deno per esempio, che aveva fatto delle dichiarazioni di morte nei confronti di Node.js, aveva detto che NPM era la cosa più sbagliata che c'era dentro Node, cioè tutta una serie di cose, capito? I 10 mistakes, uno di questi era NPM, cioè per darvi un'idea dell'enfasi. E di recente ha rilasciato la compatibilità con tutte le API che dicevano che erano sbagliate di Node e con NPM, per cui di cosa stiamo parlando, ok? Tutto il mio codice gira, tutto il mio codice è anche dentro Dino, perché Dino ha preso tutto il codice di Node e gliel'ha sbattuto dentro. Quindi in realtà, come dire, sì, è sempre, gli hanno cambiato nome, sì, certo, ma poi alla fine...
E nemmeno troppo l'hanno cambiato il nome.
Hai capito? E nemmeno troppo, però poi alla fine hai lo stesso codice di Node che gira dentro Dino, ok? Letteralmente lo stesso codice, ok? Quindi di alla fine della fiera, insomma. Fastify gira anche su Dino, comunque, adesso hanno rilasciato con l'ultima versione che di Fastify è compatibile anche con Dino.
Ti lascio rispondere alla domanda di Eugenio che ti aveva fatto su come ci si sente ad aver contribuito, diciamo, così tanto.
Allora, devo dirvi la verità. Come ci si sente? ho una bambina, la porto all'asilo, mi sveglia di notte. Non so come dirvi, la... non so come rispondere, se rispondo alla domanda. Se...
Quindi no, non hai il, gli incubi del fatto che magari hai codice ovunque, oh mio Dio, può uscire un... No vabbè, sto scherzando, un bug, devo risolverlo perché magari lo utilizzano da Netflix.
Sono a... passati, sono passati.
Ok.
Sono passati. Ok. È proprio, come dire, business as usual.
Okay.
Non,
vabbè, col tempo ci si abitua anche magari, immagino.
All'inizio ti fai un po' più di scrupoli, in realtà nella pratica è io ho questa se mi paghi è un mio problema, se non mi paghi non è un mio problema.
Senso.
E quindi se sei un cliente ti faccio quello che vuoi, faccio anche i salti mortali, magari non dormo perché c'è il cliente che ha un problema, capito? E su questo, dici, per le persone online, no, non me ne può fregare di meno, nel senso che me ne importa, ma insomma non è, è un non problema, ok?
Anche perché sennò oggettivamente scoraggerebbe l'open source in generale questa cosa, quindi ci sta.
No, ma tantissimi vanno in burnout per sta roba, cioè è un problema più, e ci sono andato sostanzialmente anch'io, è uno dei motivi per cui ho smesso di manutenere MQTT.js, per darvi un'idea, ok? MQTT.js era una libreria che aveva questo problema, ok? Per cui e non riusciva ad avere uno sbocco, se vogliamo, economico nel e renderlo parte del mio lavoro, perché a un certo punto gliel'ho data su, cioè non, io non la mantengo più. Quando hai che la stessa libreria è usata da Azure, Google e Amazon e nessuno di questi paga, a sto punto mi dispiace ragazzi, ma io questa libreria non la mantengo, capito? Anche perché il tipo di utilizzatore di MQTT.js è un utilizzatore di tipo maker, se vogliamo, e un utilizzatore di tipo maker non è uno sviluppatore JavaScript, per cui non sa quello che sta facendo bene, non può contribuire, ok? Per cui creare una community di maintainer è molto difficile in questo senso, capito? Il tuo utilizzatore non può essere un maintainer. E se l'utilizzatore non può essere un maintainer, allora c'è bisogno di un, se vogliamo, di un l'open source è rotto, ok, in questo senso, che è un po' il principio fondamentale su cui si basa tutto il movimento open source, è che l'utilizzatore è un maintainer alla fine, o comunque puoi modificare il codice, ok, e se tu non ne hai la volontà di farlo, perché non è quello che vuoi fare, allora si è rotto l'ecosistema.
Invece mi riallaccio a prima che abbiamo citato Dino e ti faccio un'altra domanda. Stanno nascendo un sacco di runtime JavaScript alternativi, Dino è magari uno dei più famosi, ora ultimamente si è parlato anche un po' di Bun, probabilmente l'hai sentito anche tu. Quindi la mia domanda è: cosa ne pensi? C'è qualcuno che è più promettente, può arrivare a davvero essere un rivale di Node, oppure sono ancora in fase di, come dire, esperimenti?
Io risponderò con una statistica, ok? Per adesso la tiro fuori, perché così voglio essere sicuro sui numeri, ok? Secondo il sondaggio di Stack Overflow, sulle... tecnologie back-end più diffuse al mondo, ok, Node.js è conosciuto, amato ad oggi dal 47% degli sviluppatori nel mondo, secondo Stack Overflow. Il loro sample size è molto alto, quindi io non vorrei troppo stare a sindacare, ok, su questi, sulla validità di questi dati. Dino è in penultima posizione al 1.69%. Vi dirò una risposta, perché questa è da dove arrivo e dove andrò a punzecchiare. Fastify è in terz'ultima posizione con l'1.85%. Io non voglio dire, non ho altro da aggiungere. Ok, la lascio lì, capito? Ve lo incollo così la source.
Lo mettiamo poi anche nelle note della puntata.
Okay.
Così.
Io l'ho messa lì, ecco. Ok, questo è diciamo che più o meno io. Poi non l'ho fatto io, non ero coinvolto. Quando l'ho visto mi sono molto. Mi sono stupito addirittura. Cioè, Dino, secondo me, ha fatto tanta strada, per arrivare lì in un mercato saturo come quello di Node.js. Sta facendo molto bene. Quindi, tanto di cappello per loro. Detto questo, Node.js sta benissimo, ok? Quindi. Ed è quasi too big to, Node.js è a livello oggi di Java o di .NET o di altri framework major, too big to fail, ecco. Cioè non lo è difficile farlo uscire, è difficile farlo uscire, ok? Quello che potrebbe succedere è che Dino e Node fanno il merge, ok? Cioè, per darvi un'idea del mondo delle cose possibili, ok? Come è successo con io.js o altri, eccetera, eccetera, ecco.
Sì. No, non mi aspetto che Node scompaia o venga rimpiazzato da qualcos'altro a brevissimo, ma magari nascono alternative in certi casi specifici. Ora va di moda l'edge computing, questi runtime che promettono di essere un po' più snelli, potrebbero anche usare Fastify o framework del genere per queste edge functions, le mode, insomma, nel momento stanno andando in questa direzione. No, non so se tu vedi qualcosa di promettente oppure no, Node rimarrà lo standard di fatto per tutto.
Node è oggi lo standard di fatto, quindi, ha delle API talmente fatte male, tra virgolette, talmente cresciute troppo in fretta e talmente legacy, che è sostanzialmente è difficile da schiodare, capito? Perché quando hai delle API fatte in quel modo, e soprattutto senza uno standard, se è cresciuto organicamente, è veramente dura farle. Che poi un domani ci sia un runtime che utilizzi quelle stesse API e sia compatibile e, tra virgolette, gli venga passata la torcia, sarebbe bellissimo da dire, capito? La cosa, il successo più grande di un progetto open source è diventare obsoleto. Cioè, se tu riesci ad arrivare a diventare obsoleto, vuol dire che ti sei fatto i tuoi 20-30 anni di vita come progetto open source. Come progetto software, immaginatevi, ok? Cioè, l'obiettivo di un progetto software, di una piattaforma di sviluppo è diventare COBOL. Cioè, se diventi COBOL hai successo, capito? È bruttissimo, non so. Per cui, ecco, io ci sono non mi sono ancora annoiato, sono un po' di anni che ci sviluppo, quindi non mi sono ancora annoiato. Però della gente a un certo punto si stufa, eccetera, quindi ci sta. Però l'obiettivo è di diventare COBOL, ecco. Quindi direi che siamo sulla strada giusta.
Avresti un consiglio da dare a chi vuole fare non solo open source per contribuire a progetti open, ma proprio a farlo come lavoro? Cioè, quindi, come dicevi all'inizio della puntata, a sbancare il salario. No, che cosa ho detto? Insomma, guadagnare abbastanza per sopravvivere.
Guarda, io devo dire la verità, io faccio penso per la maggior parte della mia carriera a questo punto, quindi non ho niente da. Come si fa? La risposta è lunga, ok? Siamo già un po' overtime, quindi io posso continuare a parlare per altre 2 ore, capito? Su sta argomento. Come si fa? La cosa più facile oggi è. Cioè, immaginatevi che oggigiorno io so di almeno 4 aziende che stanno cercando sviluppatori in Node.js Core e non riescono a riempire le posizioni. Cioè, persone, collaborator di Node Core. Ora, se sei un collaborator di Node Core, oggi sono 110, 120, un numero di questo tipo, ok? Che hanno una skill da poter capire, lavorare sugli internal di Node Core. Ce ne sono, almeno che io sappia, 4-5 aziende che stanno cercando e non trovano. Cioè, non ti dire che non. Le persone non, sul mercato non ci sono persone che abbiano le competenze necessarie o willing to learn le competenze necessarie, capito? Cioè, che vuol dire che devi capire di JavaScript, capire di C++, capire di un po' di varie cose, capito? Cioè, di skill devi avercene, non è proprio per i deboli di cuore, ecco. però insomma, cioè il mercato è enorme. Il problema qual è? È che per arrivarci devi studiare queste codebase, devi metterti a contribuire su queste codebase di progetti open source molto grossi. Cosa diversa è, e questa è una strada, cioè vuoi fare lo sviluppatore open source, cominci a lavorare a lavorare su un progetto grosso, tutte le persone che collaborano con Fastify hanno cambiato lavoro in meglio, io non dico niente, capito? Il multiplier tipico è di 2-3 per, però poi io non mi voglio vantare troppo di sta cosa, capito? Però sono una mezza agenzia interinaria di lavoro, capito? Nel senso che poi so per certo che tante gente ha cambiato ho cambiato la vita di tante persone, ecco.
Quindi questa è anche un po' una risposta alla domanda di prima, che diceva come ci si sente aver fatto tanto nel mondo open source, insomma, se anche il fatto di aver cambiato
Sì, ma non me ne frega niente, cioè delle librerie non me ne frega niente, di aver aiutato le persone
Sì, 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 quello dico.
Capito? Quindi quando cominci ad avere un impatto reale sulla vita delle persone è una sensazione bellissima, ok? Ma sulla libreria open source è un pezzo di cacca, capito? Cioè nel senso, software è tutto cacca, quindi puzza un po' dopo un po'.
Andando avanti nella linea temporale, avevi detto all'inizio, da poco hai fondato la tua startup, sei
sì,
Platformatic, sei co-fondatore e attualmente CTO.
Sì.
Ci parli sì, un po' di che cosa si occuperà Platformatic?
Allora, cosa si occuperà Platformatic? È facile da dire o da spiegare, insomma. Avete un paio d'ore, che così ve lo racconto tutto, no? Ok, Platformatic, facciamo un po' un elevator pitch, come si dice. Platformatic vuole risolvere il problema dello sviluppo back-end. Avete visto oggi che ci sono tutte queste nuove piattaforme, nuovi linguaggi per sviluppare roba front-end, bellissimo, ok? Ce ne sono una che comincia con la V, una comincia con la N, poi ce ne sono un po' di vario tipo. Io però sono un back-end developer e nella maggior parte dei miei casi, per me che sviluppo, sono back-end developer by trade, se vogliamo, che sviluppo API, parlo con data, beh, sviluppo sistemi distribuiti, non c'è mai stata una mazza, capito? Ok, questo è, e non ci sono, non c'è, assolutamente non ci sono state grossi novità, ok? Novità più grande è stata, direi, non troppo tempo fa, l'avvento di serverless e Lambda, se vuoi AWS Lambda, che però ha dei limiti concreti che secondo me, insomma, non ha molto, sono cose che però non puoi sviluppare sulla tua macchina, se non gira sulla mia macchina è molto difficile fare il debugging, tutta una serie di cose, quindi per sviluppo back-end di business logic puro è stato molto mancante gli ultimi anni, non ci sono state grosse innovazioni, grosse modernizzazioni. Cos'è successo? In realtà abbiamo visto lo spazio, ok, e ci stiamo lavorando. E quindi a breve, dopodomani, ok, rilasciamo il nostro primo pezzettino di storia, ok, saranno tutti componenti open source, andremo a rilasciarli sostanzialmente uno ogni tanto, capito? Facciamo il nostro primo drop di roba open, quindi seguitemi su Twitter, seguite Platformatic su Twitter, registratevi, vi manderemo una mail a tutti per guardare queste cose. Se vi registrate sul sito platformatic.dev e vi condivideremo, è la prima libreria, primo componente open source che rilasciamo, con delle feature interessanti, un modo di sviluppare applicazioni back-end, quindi API se vogliamo, ok, relativamente nuovo ma comunque familiare, che si incastra bene poi con quello che è lo sviluppo front-end tipico, a cui poi andremo a costruire sopra dei servizi, delle offerte commerciali, ecco. Però a oggi è semplicemente un lancio open source, quindi state sintonizzati, ecco, soprattutto dall'Italia voglio tanta spinta, capito, che ho bisogno di supporto.
Ma ti faccio l'ultimissima domanda prima di lasciarti andare. Sarà un'azienda full remote? Pensi che tutti i tuoi dipendenti saranno dislocati nel globo?
Ah, certo! Certo, siamo già dislocati in mezzo Europa, in mezzo mondo, capito? Quindi io non torno più indietro, da remoto non si torna più indietro. Oggi chi non fa un'azienda di questo tipo lavora nella tecnologia parte con uno svantaggio competitivo enorme. La barriera è talmente grande che chi riesce ad assumere in più posti riesce ad avere accesso a talent, a persone di qualità più, espande il suo mercato potenziale, per cui espandendo il mercato potenziale per vari punti di vista riduci anche il costo poi delle persone come azienda. È brutto da dire, ok, una persona che lavora in Italia per un'azienda estera non avrà mai lo stipendio di una persona che lavora a San Francisco, ok, ma non ha nemmeno lo stipendio di una persona che lavora in Italia, per cui c'è un certo uplift, se vogliamo, in termini economici, che lo rende molto competitivo, molto vantaggioso per le persone lavorare in remoto. E dall'altro lato, per le aziende, hai rubato, tra virgolette, del talento locale, delle sacche di talento, di talento, di skill locali, che altrimenti non avrebbero modo, per vari motivi, di andare a lavorare su progetti di primo rilievo. Per cui il modello remote oggi, cioè chi ti chiede oggi di andare a lavorare in ufficio, sappiate che come minimo è un player di terza categoria, ecco, ok? Con qualche esclusione, per dirvi, se progettate macchine, no, forse in ufficio ci dovete andare, ok? Se dovete progettare delle cose, ma dovete andare in ufficio, andare nel laboratorio, capito? Cioè quando hai dei macchinari, delle...
I lavori possono essere fatti da remoto, anche se sei un medico non puoi...
non tutti i lavori possono essere fatti da remoto, ok? Per cui alcuni lavori bisogna... E l'altra cosa, poi io, questo un po' si è perso con la pandemia, tanti lavori possono essere fatti da remoto, ok? Ma non tanti, non tutti... Ma remoto non vuol dire che non ci si vede mai. Cioè, una delle cose più importanti del lavoro da remoto è i momenti di socializzazione, i momenti di team building. Devi fare team building, devi trovarti in giro, devi fare degli off-site, devi costruire quel rapporto col team che altrimenti non costruiresti. E quindi in sostanza devi creare queste sinergie col tuo team, con le altre persone, e fare gruppo. Siamo scimmie alla fine della fiera, è brutto da dire, siamo scimmie noi altri, ok? E le scimmie stanno in gruppo, non stiamo da soli a lavorare nella nostra stanzetta, capito? Per cui una volta ogni quarter, più o meno, almeno a livello di team, ti devi vedere, capito? Quindi in realtà puoi lavorare da remoto, ma comunque le time zone sono un problema, quindi lavori per time zone, tipica organizzi il lavoro, le unit per time zone. Devi organizzare comunque le persone che non siano, magari non sono tutte vicine, ma non c'è un ufficio, ma comunque sono abbastanza vicine da rendere fare un vedersi tutti insieme per 2 o 3 giorni cost effective, per cui non devi far volare, non hai un team dislocato sui 5 continenti, capito? Perché se sei sui 5 continenti poi sei nei...
Queste sono le difficoltà lato azienda. Invece lato dipendente, mi riallaccio a quello che dicevi proprio all'inizio, sapere l'inglese, sapere comunicare, quelle che poi si chiamano soft skills, insomma queste sono fondamentali per chi vuole poi invece farsi assumere da aziende di questo tipo.
Assolutamente, se non le hai sei spacciato. È brutto, eh? Il principale limite alla carriera di tantissimi miei amici non erano le competenze tecniche, ma sono le competenze linguistiche. Se vogliamo, la cosa che mi ha aiutato di più, e questo è, è stato, per riallacciarci un po' dal punto di partenza, quando ho fatto il mio periodo all'estero durante il dottorato, che ho fatto, sono stato 6 mesi in Irlanda a fare ricerca in un Alderi, un centro di ricerca che poi ha cambiato nome, non esiste più adesso, quindi insomma, passati un po' di anni, e ero Alderi, e Alderi abbiamo, e durante questo periodo ho fatto un corso locale, un corso per dottorato e per studenti dottorato, e sulla scrittura tecnica, che mi è servito tantissimo, ok? Per darvi un'idea della cosa. Dopodiché ho studiato come si fa presentazione, ho studiato tutta una serie di cose che tu non hai, e poi tanta pratica comunque, scrivere, parlare, raccontare, capire che la comunicazione è più del 50% del lavoro, quindi comunicare bene è fondamentale.
Questi sono tutti i consigli che prima vengono ricevuti e recepiti, meglio è, sì.
Sì, ecco, se avessi saputo queste cose, come dicevo, avrei cambiato un po' l'approccio.
Sì, certo.
E queste cose poi mi erano state anche dette, capito? Però quando sei...
Non gli hai dato il giusto peso al momento.
Non gli dai peso, capito? Per cui capite che non è che non ti... Devo venirti dette, non solo devono venirti dette, ma devi anche imparare a lezione, ecco. Sì. Ok? Sì.
Allora, Matteo, abbiamo finito le domande... Ti ringraziamo ancora per la tua disponibilità, ti abbiamo rubato qualche minuto in più rispetto a quanto avevamo detto. Giusto per ricapitolare i tuoi contatti, se li vuoi lasciare un'altra volta, poi mettiamo anche tutto quanto nelle note della puntata.
Allora, il contatto principale mi potete contattare o su LinkedIn, ma soprattutto su Twitter, ok? Quindi se voi andate, il mio profilo è twitter.com/Matteo Collina e potete trovarmi lì. Twitto più volte al giorno, ecco, diciamo che è il mio canale di comunicazione principale. Ho una newsletter che si chiama nodeland.dev, su cui scrivo tutto più o meno in maniera settimanale, ok? E dopodiché, ovviamente, la nuova azienda si chiama platformatic.dev e seguiteci su tutti i vari canali dell'azienda, perché appunto rilasciamo qualcosa dopodomani, però adesso devo andare a scrivere codice a fine di solo un paio di bachi e fare un po' di documentazione, per cui speriamo di riuscirci, ecco, mi avete rubato mezz'ora, quindi vediamo se ci riusciamo lo stesso ad arrivare, a rilasciare tutto dopo domani, ecco, non lo so, scopriremo.
Mettiamo tutto quanto nelle note della puntata, grazie ancora per la tua disponibilità e per gli ascoltatori ci sentiamo nella prossima puntata. Ciao ciao!
Ciao, ciao a tutti, ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!